Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo. Sorsero allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, comprendente anche i Cirenei e gli Alessandrini e gli altri della Cilicia e dell'Asia, a disputare con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. All'udirlo, fremevano in cuor loro, digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù disse che stava alla sua destra e disse: «Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Proruppero allora in grida altissime, turandosi gli orecchi. Poi si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E così lapidavano Stefano, mentre pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò forte: «Signore, non imputar loro questo peccato». Detto questo, morì. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Signore Gesù, accogli il mio spirito.
Signore Gesù, accogli il mio spirito.
Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io, fede in te, Signore, esulterò di gioia per la tua grazia. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia. Tu mi nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, risplende su di noi la luce del suo volto. Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Rivolgendosi ai suoi discepoli, Gesù disse: «Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i loro tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e poi sarete condotti anche davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà a morte il fratello, il padre darà a morte il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. L'annuncio del Natale sembra dirci la liturgia di oggi, è quell'annuncio del Natale che non è più tanto la nascita di Gesù, ma è l'accoglimento del suo Vangelo, ha immediata testimonianza dalla vicenda di Stefano. Stefano ha creduto al mistero di Gesù, perché Stefano ha aderito totalmente al Vangelo, tant'è che nella descrizione che gli Atti fanno della vicenda di Stefano e soprattutto al momento della sua morte, un tratto l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, ce lo descrive proprio pari pari a come è morto Gesù. Come dire, davvero in Stefano si è scolpita totalmente la presenza di Gesù. Il mistero di Gesù ha avuto spazio in un modo totale nella sua vita. Del resto, Stefano anticipa un po' quello che sarà poi anche l'esperienza di Paolo, no? Perché anche Paolo, quando descriverà il suo rapporto con il mistero di Gesù, lo descriverà così: non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Quindi è l'immedesimazione che Paolo fa nel mistero di Cristo, nel mistero di Gesù. Allora, se questo è un po', diciamo così, la base su cui si costruisce anche il ricordo di Stefano, è ovvio che diventa per noi anche oggi motivo di meditazione, quindi di riflessione. In che senso? Nel senso che Stefano si pone come colui che diventa un po' il modello di chi ha accolto il mistero di Gesù, di chi ha capito che adesso il modo con cui Gesù vive, nasce, se vogliamo, e vive, è proprio nell'accoglimento del suo Vangelo. E allora, anche stamattina, dobbiamo entrare dentro sempre più in questa convinzione che la nostra fede è tale quando la nostra vita riflette il Vangelo di Gesù. Ma il testo di stamattina, sia degli Atti degli Apostoli che del Vangelo di Matteo, ci presenta un aspetto che caratterizza chi si è immedesimato in questo mistero di Gesù. E la caratteristica è detta, ovviamente, nella prima lettura. Lapidavano Stefano, mentre Stefano piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Queste parole di Stefano, che trovano avevano già trovato il loro sviluppo nel testo di Matteo, sì, perché gli Atti degli Apostoli è successivo al testo di Matteo. Luca scrive, diciamo, penultimo, perché l'ultimo è Giovanni. Quindi Matteo aveva già scritto il suo Vangelo e appunto Matteo ci ha offerto anche stamattina quel passaggio che abbiamo sentito, no? Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. E Luca sembra dirci: avete visto Stefano? Stefano ha perseverato sino alla fine. E il segno della sua perseveranza fu questo, Signore, non imputare loro questo peccato. Cosa vuol dire? In che senso allora Stefano ha mostrato di perseverare sino alla fine attraverso questa espressione? Certo, perché questa espressione, non imputare loro questo peccato, è un'espressione che ci richiama quello che Gesù ha detto sulla croce, no? Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. In altre parole, Padre, non imputare loro il peccato. Quindi Stefano, concludendo così la sua vita, morendo, detto questo, morì, cosa fa? Ancora una volta dice fedeltà fino in fondo al mistero di Gesù. Però, appunto, qual è questa caratteristica della fedeltà al mistero di Gesù? La caratteristica sottolineata è che Stefano chiede addirittura di non imputare il peccato a coloro che lo hanno lapidato, a coloro che lo hanno condannato, a coloro che l'hanno lapidato. E d'altra parte, anche il Vangelo di Matteo ci aveva detto, riportando le parole di Gesù, no? Sarete odiati da tutti, ma voi non odiate. Voi invece perseverate sino alla fine. Cosa vuol dire quella perseveranza sino alla fine? Perseverare in che cosa? Perseverare nella fedeltà al mistero di Gesù, che se voi lo sentite dentro, vi porta ad essere capaci di dire anche voi non imputare loro questo peccato. In altre parole, la fedeltà al mistero di Gesù deve cancellare dentro di noi il concetto di nemico. Gli uomini lo animano dentro di noi il concetto di nemico, le vicende umane ci portano a stabilire dentro di noi questi parametri che ci fanno sentire anche attorno a noi i nostri nemici. Il Vangelo di Gesù, il mistero di Gesù, cancella dentro di noi questa tendenza a dichiarare nemico, il nemico. È bello perché Matteo ti dice, no, secondo le parole di Gesù, gli altri ti dichiareranno nemico, ma tu non dichiarare nessuno nemico. E come fai una cosa del genere? Come si fa a essere così? E come si fa? Dipende da cosa è successo dentro di te. Perché se veramente dentro di te è successa quella cosa meravigliosa che non sei più tu a vivere, ma è il Cristo che vive in te, allora è chiaro che in te sparisce il senso del nemico, perché tu non ti appartieni più. Tu sei di Gesù. E allora dentro di te non c'è più questa tendenza a sentire gli altri e a dichiararli nemici. Ma proprio perché tu vivi per Gesù, sei in Gesù, ti preoccupi, perché gli altri, esprimendosi come tuoi nemici, perché loro vogliono esserlo, dentro di te deve scattare un'altra cosa, deve scattare il dispiacimento, ma non per te, per loro. Perché fin quando in loro hanno dentro il concetto di chiamarti nemico, quindi il concetto di nemico, vuol dire che loro dentro non sono liberi, sono prigionieri, perché è solo quando siamo prigionieri che dentro di noi abbiamo la capacità di elaborare il nemico, perché siamo ancora attaccati a noi stessi. Non c'è come essere attaccati a noi stessi per avere in noi la sorgente che ci fa vedere gli uomini nemici. Quindi non è virtù dire a una persona sei mio nemico, attenzione. Purtroppo è una dichiarazione di debolezza. Vuol dire che dentro di te sei ancora ancorato a te stesso. E dirlo, ma anche atteggiarsi, e normalmente noi non lo diciamo perché noi abbiamo paura, noi siamo buonisti alla fine, no? Perché noi abbiamo paura a dire quello lì è il mio nemico. No, diciamo altre parole. quello mi sta antipatico, quello è meglio che mi stia lontano, quello è meglio che non lo incontri mai, quello. Insomma, noi siamo buonisti perché non diciamo a nessuno che sono nostri nemici, però alla fine li trattiamo come nemici. Dove l'elaborazione dell'inimicizia è dentro di te. E tu dici, sì, ma sono loro che mi dichiarano nemico. Ma il problema non è che loro ti dichiarano nemico. Avete sentito, no? Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. E va bene. Ma voi cosa dovete fare? Voi perseverate sino alla fine a fare, a non dichiarare nessuno nemico, a non odiare nessuno, ma a preoccuparvi che anche loro che vi dichiarano nemici possono essere liberati da questa schiavitù che li conduce a dichiararti il suo loro nemico. Ma ovviamente questo passaggio è il più difficile, sapete, nel cammino della fede, proprio perché facciamo fatica a mettere insieme questo passaggio con la fede. Mentre stamattina Stefano ce lo richiama. Stefano addirittura non chiama nemici neanche quelli che lo hanno lapidato, ma vede in loro solamente un'urgenza. Signore, liberali! Vedi, sono guidati dall'odio, sono guidati dall'inimicizia, ma se si lasciano guidare da questo, periranno. Liberali, non imputare loro questo peccato. Incredibile. Ma questa è la bellezza della fede cristiana. È proprio questa capacità di cancellare dentro di noi quella tendenza a dichiarare nemici le persone. Nessuno per il credente è nemico, ma per il credente chi si pone come nemico è semplicemente l'uomo che ha bisogno di liberazione. Allora tu cosa devi fare? Tu non trattarlo come nemico, fai in modo che la tua presenza offra l'opportunità di riscatto. Non per niente Gesù dice, se tu vai all'altare a portare la tua offerta, ma sentite la forza di questo messaggio, se tu vai all'altare a portare l'offerta e ti accorgi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, quindi se sai che uno ti ha dichiarato nemico o ti tratta come nemico, lasciali la tua offerta. Prima vai a riconciliarti, poi torna a portare la tua offerta. Cosa vuol dire? Vuol dire andiamo a fare la pace, oppure aspettiamo a portare l'offerta dopo che abbiamo detto scambiatevi un segno di pace. Ma no, è più profonda la cosa. Non è una questione rituale, è proprio profonda. Perché? Perché ti dice questo: se tu sai che qualcuno ti odia, il tuo modo di porti di fronte a colui che ti odia sia sempre un modo col quale tu gli offri l'occasione per liberarsi da quell'odio, perché prigioniero è lui, non sei tu l'offeso. Beh, se ti offendi vuol dire che sei sulla stessa linea, cioè sei ancora pieno di te stesso. Ma se tu sei liberato da te stesso e sei immerso nel Cristo, allora fai questo passaggio, poniti come aiuto affinché quello che ti odia si riscatti dall'odio, perché l'odio lo ucciderà. Questa è la delicatezza di Dio e questa deve essere la delicatezza dei cristiani. Capite come non ci sta questa delicatezza con le abitudini che incorrono normalmente tra le persone, no? E ci sembra virtù quando noi diciamo, no, io basta, cioè io chiudo, io per carità. E noi siamo virtuosi, perché? Perché siamo determinati, perché siamo persone di carattere. E avanti così, e non ti accorgi che mentre dici queste cose, sai cosa stai facendo? Stai affermando solamente te stesso. Perciò, vero che quella persona ti odia, ma tu ricambiandola sulla linea dell'odio, fai la stessa cosa, perché tutti e due avete in comune il peccato, essere ancora legati a se stessi. È questo che Stefano ci insegna stamattina, ed è questo che Gesù chiede ai suoi discepoli. Quando vai all'altare prima di presentare l'offerta, va. Quindi il nostro rapporto con Dio deve essere tale che ci assorbe totalmente, perciò dovunque noi dobbiamo portare Lui, e portare Lui soprattutto in questo settore, che è quello più difficile. Sì, perché Gesù poi lo spiegherà, no? Avete sentito cosa è stato detto? Amerai i tuoi amici, odierai il tuo nemico? Invece io vi dico, amate i vostri nemici. Ma amare i nemici non è il buonismo, cioè, ma sì, dai, siamo tutti fratelli, non c'entra niente. Amare i nemici vuol dire che tu hai assunto quell'atteggiamento interiore di non più appartenenza a te stesso, ma di appartenenza a quel Gesù che è premuroso e va a salvare tutti coloro che sono ancora imprigionati. E la prigionia più grande, quella che sconvolge la vita dell'uomo, è esattamente questa, quando nell'uomo scaturisce quell'odio che dichiara e fa dichiarare nemici le persone. Ecco, allora, anche il testo di stamattina diventi per noi un insegnamento molto attuale e molto forte. Lo so, questo è il massimo, diciamo, dell'espressione che ci rivela quanto noi veramente abbiamo rinnegato noi stessi. Perché? Perché questa è proprio la massima espressione. Stefano è stupendo. Non imputare loro questo peccato. Attenzione che non lo dice mentre, che ne so, sta parlando, mentre sta morendo a causa della lapidazione fatta da questa gente. Eppure arriva a dire perdona loro. Incredibile. Quindi è il segno più alto con il quale Stefano dichiara di non appartenere più a se stesso. Ma la sua vita doveva servire solamente a consegnare il mistero di Gesù, fino alla fine. Ecco, allora, anche stamattina cogliamo questo messaggio e, riassumendolo, possiamo dire così: la nostra fede non ci deve portare semplicemente a pensare a un rapporto con Dio che è, vorrei dire, limitato a delle espressioni religiose, questo tema che da giorni sto portando avanti, no? Ma dobbiamo insistere, perché i testi ci conducono lì. Basta con quella fede religiosa, non ci interessa. Noi vogliamo una fede umana, perché il Verbo si è fatto carne, si è fatto uomo. La fede religiosa non serve a niente, Paolo lo dice. La salvezza non viene più dalla legge. E la legge cos'era? Era l'espressione alta della fede religiosa. La nostra fede è una fede umana, cioè il Verbo di Dio si è fatto uomo per dirci: è questa umanità che devi cogliere, perché in questa umanità tu davvero dichiari di avere la fede. Fammi vedere come fai a essere uomo e ti dico se hai la fede. Come fai a essere uomo, eh? Quindi non quando sei in chiesa, non quando preghi, non quando fai questo. No. Quando sei uomo. E il punto più alto della tua umanità, che mette alla prova che tu hai fede, è proprio questa: odiato, ma che non odia. Odiato, ma che va incontro a coloro che lo odiano. Odiato, ma che consegna coloro che lo odiano a Gesù, perché sia Lui a liberarli. Ecco, è la bellezza della fede che ti trasforma questa umanità
in un'umanità bella, un'umanità che davvero è comunicativa solamente di ciò che risana, ciò che ristabilisce, ciò che incoraggia. E da te non uscirà mai la parola «quello è il mio nemico», non uscirà mai la parola «quello deve starmi lontano», non uscirà mai la parola, perché Dio, se dicesse questo nei tuoi confronti, non ti salveresti più. Dio non dirà mai di te «stammi lontano», ti dirà sempre «ma perché ti sei allontanato? Fammi capire». Cos'è che ti ha allontanato da me? E cosa farebbe il Signore? Ti darebbe l'opportunità per riscattarti da ciò che ti ha spinto ad allontanarsi. Perché? Perché se ti allontani da Lui, muori. E poi noi, ovviamente, non capendo questo, continuiamo a ripetere quelle parole del Padre nostro che non lasciano alcun segno dentro di noi, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E avanti, le ripetiamo in continuazione. Ma sono parole pesanti, Perché? Perché implicano tutta questa trasformazione dentro. Rimetti a noi i nostri debiti come noi, vuol dire, Signore, io non voglio chiamare nemico nessuno, anzi, se qualcuno è mio nemico, io mi porrò davanti al mio nemico come colui che vuole riscattare il mio nemico. Non che voglio difendere me stesso, voglio riscattare il mio nemico, offrendo a lui l'opportunità di uscire da questa schiavitù che lo rende davvero incapace di capire la bellezza dell'amore. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Stefano ha capito perfettamente. E l'ha capito in un momento cruciale, il momento della sua morte, provocata, crudele. Ma nonostante questo, la bellezza del cuore di Stefano. Signore, non imputare loro questo peccato, ma aiutali a venire fuori, perché i veri schiavi sono loro. I veri morti sono loro. Io vengo a te. E vide il cielo aperto, bellissimo. Loro purtroppo non lo vedono il cielo aperto, perché sono imprigionati da quest'odio che dichiara gli uomini nemici. Ecco, al Signore chiediamo stamattina questa grazia di avere in noi questo coraggio, però per avere in noi questo coraggio dobbiamo essere sicuri dentro di dire: Signore, io non voglio più vivere per me stesso, voglio vivere per te. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io devo difendere te, non più me. E se difendo te, perché la mia vita è testimonianza di te, sono sicuro di aver capito perfettamente che cosa vuol dire rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sono convinto di aver capito che cosa vuol dire amate i vostri nemici. Sono convinto di aver capito che cosa vuol dire lascia la tua offerta, va prima a riconciliarti col tuo fratello. Perché? Perché tu vuoi raggiungere soprattutto coloro che sono schiavi. Io sono venuto a liberare i prigionieri. E la più grande prigionia è proprio l'odio. Quell'odio che scaturisce solo nei cuori che sono ancora ancorati a se stessi. E non hanno capito invece che cosa vuol dire la libertà di chi dice non più per me, ma solo per te. Non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me.